Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Questa domenica parliamo di Dio, ripercorrendo alcune tappe aneddotiche, alcuni momenti chiave del pontificato di Papa Francesco. Lo facciamo attraverso un libro appena uscito, edito da PM, intitolato I fioretti di Papa Francesco. Non lasciatevi rubare la speranza, il sottotitolo. L'autore Andrea Torinelli è vaticanista del quotidiano La Stampa e coordinatore del sito web Vatican Insider. Molte le sue pubblicazioni, parecchie di queste proprio con PM, dedicate alla vita dei papi, per esempio Pio XII, Papa Luciani, Benedetto XVI, e anche un testo dedicato a Carlo Maria Martini, profeta del dialogo. E I fioretti di Papa Francesco è una, appunto, biografia aneddotica che cerca di raccontare i primi mesi di pontificato attraverso quei gesti inediti, rivoluzionari, quelle scelte piccole e grandi insieme, come scrive l'autore, in ogni caso quotidiane, che stanno segnando il pontificato di Jorge Mario Bergoglio e soprattutto che lo stanno avvicinando a milioni di persone nel mondo, anche non particolarmente vicine fino a ieri, appunto, alla fede cristiana, allo spirito cristiano. Vi leggo dalla quarta di copertina: fin dai primi istanti dopo il suo apparire al balcone di Piazza San Pietro con quel buonasera semplice e immediato, è entrato nel cuore di milioni di fedeli. Con il passare dei mesi il feeling non accenna a diminuire e anzi si è accresciuto, cogliendo le simpatie di molti non credenti. E allora passeggiamo tra queste pagine dei fioretti di Papa Francesco. Anche nel titolo si riecheggia un'altra collezione di fioretti risalente a tanti secoli fa, quelli di San Francesco evidentemente. Ripercorriamo dunque questi primi mesi attraverso gesti di pontificato, attraverso gesti inediti e rivoluzionari a loro modo, e ne cogliamo l'occasione di questa lettura anche per riascoltare alcuni momenti forti del rapporto di Francesco con i fedeli.
E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Non lasciate rubare la speranza. Quella che ci dà Gesù.
C'è un dato di fatto evidente, del quale ognuno è in grado di rendersi conto dopo sei mesi da quella sera del 13 marzo 2013, quando il conclave elesse un papa venuto dalla fine del mondo. I gesti, le parole, le testimonianze di Francesco hanno colpito e continuano a commuovere tantissime persone nel mondo. Vale la pena tornare per qualche istante con la memoria a quella sera di marzo, quando il nuovo papa, affacciandosi dalla loggia centrale di San Pietro, faceva pregare tutta la piazza recitando il Pater, Ave, Gloria, e prima di benedire gli uomini e le donne della sua nuova diocesi e del mondo intero, chiedeva che la gente, il popolo di Dio, pregasse per lui. L'elezione, avvenuta in tempi rapidissimi, come era accaduto per quella del suo predecessore, è stata una sorpresa. Così come una sorpresa, un mese prima era stato l'annuncio della rinuncia da parte di Benedetto XVI. Due sono gli elementi che balzano agli occhi e che aiutano a spiegare l'attenzione e la simpatia suscitata anche in ambienti lontani da Francesco. Un'attenzione e una simpatia che non accennano a diminuire, nonostante le previsioni sulla fine della luna di miele mediatica, avanzate da chi sembra talvolta ripiangere i tempi recenti della Chiesa sotto attacco. Il primo è la sua testimonianza personale del messaggio evangelico. Piccoli e grandi gesti, le piccole o grandi scelte quotidianamente compiute, la sua capacità di incontrare tutti, di parlare a tutti, il suo essere semplicemente se stesso, lo hanno reso non soltanto credibile, ma innanzitutto vicino. Il Papa viene percepito da tantissime persone in tutto il mondo come uno di noi. Basta guardare gli abbracci con i malati, i sofferenti, i bambini. Basta guardare al tempo che trascorre tra la gente prima e dopo le udienze del mercoledì per percepire questa vicinanza del Vescovo di Roma che non ha paura della tenerezza. Non dobbiamo avere paura della tenerezza, ha ripetuto fin dai primi passi del suo nuovo servizio come Vescovo di Roma. Per il resto i cambiamenti operati sono sotto gli occhi di tutti, in sintonia con l'inedito nome che il Papa Gesuita ha scelto di assumere, quello del poverello di Assisi. Il secondo elemento è il magistero rappresentato dalle omelie della messa celebrate quotidianamente nella casa Santa Marta. Brevi commenti sulle letture del giorno, un appuntamento che è atteso ogni mattina, una catechetica in briciole, questo è il titolo di un libro di Albino Luciani che teneva molto alla semplicità della predicazione. Al tempo stesso una catechetica profonda capace di raggiungere il cuore delle persone. Questo magistero sta accompagnando di giorno in giorno tanti credenti, molto più di quanto possano fare le grandi encicliche o i grandi dibattiti culturali.
Gesù doveva andare a un posto dove era gente molto importante, molto intelligente, e lo aspettavano. Non è arrivato. E dopo mezzogiorno Gesù arrivò e l'hanno detto: ma maestro, perché tu sei tanto in ritardo? E sapete cosa ha detto Gesù? Sapete? Sentite bene. Ma io venivo per la strada e ho trovato un bambino che piangeva e mi sono fermato per essere con lui. Così Gesù fa con un bambino che piange, un bambino che ha qualcosa che lo fa piangere, ma tocca il cuore di Gesù. Ci vuole tanto bene. Avete capito? Questo è Gesù.
Il messaggio che Francesco considera più importante, come egli stesso ha detto nell'omelia della messa nella parrocchia vaticana di Sant'Anna il 17 marzo, è quello della misericordia. Senza la misericordia, ha detto ai vescovi brasiliani durante il viaggio a Rio de Janeiro, c'è poco da fare oggi per inserirsi in un mondo di feriti che hanno bisogno di comprensione, di perdono, di amore. Serve una chiesa, aggiungeva, in grado di far compagnia, capace di decifrare la notte contenuta nella fuga di tanti fratelli e sorelle. Serve una chiesa che non abbia paura di uscire nella loro notte, capace di intercettare la loro strada. Sogno una chiesa madre e pastora, ha detto Francesco nel corso del colloquio intervista con il direttore della Civiltà Cattolica Antonio Spadaro. I ministri della chiesa devono essere misericordiosi, farsi carico delle persone, accompagnandole come il buon samaritano che lava, pulisce, solleva il suo prossimo. Questo è Vangelo puro. Dio è più grande del peccato. Le riforme organizzative e strutturali, ha aggiunto il Papa, sono secondarie, cioè vengono dopo. La prima riforma deve essere quella dell'atteggiamento. I ministri del Vangelo devono essere persone capaci di riscaldare il cuore delle persone, di camminare nella notte con loro, di saper dialogare e anche di scendere nella loro notte, nel loro buio, senza perdersi. Il popolo di Dio vuole pastori e non funzionari o chierici di Stato. I vescovi, particolarmente, devono essere uomini capaci di sostenere con pazienza i passi di Dio nel suo popolo in modo che nessuno rimanga indietro, ma anche per accompagnare il gregge che ha il fiuto per trovare nuove strade. Invece di essere solo una chiesa che accoglie e che riceve tenendo le porte aperte, cerchiamo pure di essere una chiesa che trova nuove strade, che è capace di uscire da se stessa e andare verso chi non la frequenta, chi se n'è andato o è indifferente. Chi se n'è andato a volte lo ha fatto per ragioni che, se ben comprese e valutate, possono portare a un ritorno, ma ci vuole audacia, coraggio.
A me piace usare l'espressione andare verso le periferie esistenziali,
tutti quelli, dalla povertà fisica e reale alla povertà intellettuale che è reale pure. Tutte le periferie, tutte le crociate dei cammini, tutti andare là e là seminare il seme del Vangelo con la parola e con la testimonianza. Ma cosa dobbiamo fare col coraggio e con la pazienza? Uscire da noi stessi, uscire dalle nostre comunità per andare lì dove gli uomini e le donne vivono, lavorano e soffrono e annunciare loro la misericordia del Padre che si è fatta conoscere agli uomini in Gesù Cristo di Nazaret, annunciare questa grazia che ci è stata regalata in Gesù. Se ai sacerdoti ho chiesto giovedì santo di essere pastori con l'odore delle pecore, a voi, cari fratelli e sorelle, dico: siate ovunque portatori della parola di vita nei nostri quartieri, nei luoghi di lavoro e dovunque le persone si ritrovano e sviluppano relazioni. Voi dovete andare fuori. Io non capisco le comunità cristiane che sono chiuse in parrocchia.
È proprio l'atteggiamento di umiltà e prossimità di Francesco, questo ritorno all'essenziale della fede cristiana, alla radicalità evangelica, il segno distintivo di questo periodo iniziale. Una prossimità capace di scaldare i cuori che si è manifestata in tutta la sua forza in occasione del primo viaggio fuori Roma, nel luglio 2013, quando il Papa si è recato a Lampedusa per visitare gli immigrati che lì approdano sulle carrette del mare, che troppo spesso si trasformano in bare sprofondate negli abissi. Una prossimità che è emersa durante il viaggio in Brasile, culminato con una visita del Papa in una favela. Se usciamo da noi stessi, ha detto Francesco durante la veglia di Pentecoste con i movimenti e le associazioni, troviamo la povertà. Oggi questo fa male al cuore dirlo, oggi trovare un barbone morto di freddo non è notizia. Oggi
trovare un barbone morto di freddo non è notizia. Questo è grave. Noi non oggi è notizia forse uno scandalo. Uno scandalo. Ah, quello è notizia. Oggi pensare che tanti bambini non hanno da mangiare non è notizia. Ma questo è grave. Questo è grave. No, noi non possiamo restare tranquilli. Ma le cose sono così. Noi non possiamo diventare cristiani inamidati. Quelli cristiani troppo educati, che parlano di cose teologiche mentre prendono il tè tranquilli tutti. No, noi dobbiamo diventare cristiani coraggiosi e andare a cercare a quelli che proprio sono la carne di Cristo. Quelli che sono la carne di Cristo.
Questo libro contiene episodi, brani di omelie, testimonianze, incontri, telefonate che hanno come protagonista Papa Francesco. Non ha alcuna pretesa di completezza, non intende offrire un racconto sistematico dei primi mesi del pontificato di Francesco né proporre analisi e commenti. Vuole soltanto porgere al lettore una raccolta di frammenti, una piccola scelta che, pagina dopo pagina, può aiutare a conoscere meglio il Vescovo di Roma venuto dalla fine del mondo. Cari amici, stiamo parlando di Dio leggendo I fioretti di Papa Francesco di Andrea Tornielli in libreria per PM. Chi è Jorge Mario Bergoglio? È la domanda che padre Antonio Spadaro ha posto al Papa nel corso della lunga intervista pubblicata sulla Civiltà Cattolica. Francesco lo ha fissato in silenzio, ha fatto cenno di accettare la domanda e ha risposto così: «Non so quale possa essere la definizione più giusta. Io sono un peccatore. Questa è la definizione più giusta e non è un modo di dire, un genere letterario. Sono un peccatore». «Sì», ha aggiunto, «posso forse dire che sono un po' furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un po' ingenuo. Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento più vera, è proprio questa. Sono un peccatore al quale il Signore ha guardato». E ha ripetuto: «Io sono uno che è guardato dal Signore. Il mio motto, miserando atque eligendo, l'ho sentito sempre come molto vero per me». Il motto di Papa Francesco è tratto dalle omelie di San Beda il Venerabile, il quale, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: «Vide Gesù un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: seguimi». Francesco ha aggiunto: «Il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italiano sia in spagnolo. A me piace tradurlo con un altro gerundio che non esiste: misericordiando». Poi il Papa ha continuato a riflettere a partire dalla sua esperienza come visitatore della città eterna. «Io non conosco Roma, conosco poche cose. Tra queste Santa Maria Maggiore. Ci andavo sempre. Conosco Santa Maria Maggiore, San Pietro. Ma venendo a Roma ho sempre abitato in via della Scrofa. Da lì visitavo spesso la chiesa di San Luigi dei Francesi e lì andavo a contemplare il quadro della vocazione di San Matteo di Caravaggio. Quel dito di Gesù così... verso Matteo. Così sono io, così mi sento, come Matteo». E qui il Papa, nota l'intervistatore padre Spadaro, si fa deciso, come se avesse colto l'immagine di sé che andava cercando. «È il gesto di Matteo che mi colpisce. Afferra i suoi soldi come a dire: no, non me, no, questi soldi sono miei. Ecco, questo sono io. Un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi. E questo è quel che ho detto quando mi hanno chiesto se accettavo la mia elezione a pontefice».
E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo... facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Fin dai primi giorni del suo pontificato, Papa Francesco ha voluto manifestare concretamente la sua vicinanza ai carcerati. Un'attenzione che si inserisce nella scia dei predecessori, da Giovanni XXIII, che fece visita ai prigionieri di Regina Coeli poche settimane dopo l'elezione, fino a Benedetto XVI, il cui dialogo con i carcerati di Re Bibbia va ricordato come una delle pagine più belle e commoventi del pontificato. Come è noto, Francesco ha voluto celebrare la messa della Cena del Signore il giovedì santo nel carcere minorile di Casal del Marmo e in più occasioni ha citato anche via Twitter il passo del Vangelo di Matteo nel quale Gesù afferma che ogni attenzione ai poveri, ai sofferenti, agli affamati, agli assetati, ai carcerati sarà come se fosse fatta a lui stesso. Dall'Argentina arriva la storia di un'altra carcerata in contatto con Papa Francesco. È Gabriela Cavaliero, 38 anni, e ha preparato le ostie usate dal pontefice per la messa a Santa Marta. Gabriela è detenuta dal 2010 nell'unità 47 del penitenziario San Martín, vicino a Buenos Aires, e deve scontare una pena di 7 anni. Francesco seppe di lei e del suo laboratorio per fabbricare le particole durante la prima colazione del 16 luglio 2013, informato dal vescovo di San Isidro, Monsignor Oscar Vicente Ojea. Il prelato racconta: «Ho consegnato al Papa la lettera e le fotografie del laboratorio che Gabriela gli aveva mandato. Il Papa è rimasto molto colpito che questa ragazza facesse le ostie con cui celebriamo la messa. Francesco, ha detto ancora il vescovo, ha preso il pacco senza aprirlo e lo ha portato personalmente nel suo appartamento. Il 18 luglio il Papa ha celebrato la prima messa con alcune di queste ostie e il 19 ha scritto di suo pugno una breve lettera di ringraziamento per la donna detenuta. Cara Gabriela, Monsignor Ojea mi ha portato la sua lettera. Ringrazio per la sua fiducia e anche per le ostie. Da domani celebrerò la messa con queste ostie e posso assicurarle che è una cosa che mi emoziona. La sua lettera mi ha fatto riflettere e perciò pregherò per lei. Mi rallegra e mi dà sicurezza sapere che anche lei prega per me. Mi sarà vicina. Grazie ancora una volta per avermi scritto e per le fotografie. Le terrò davanti a me sulla mia scrivania. Che Gesù la benedica e la Vergine Santa abbia cura di lei. Francesco». Osserva il vescovo Ojea: «Ciò che più mi ha impressionato della lettera del Papa è la frase in cui dice di essere sicuro che lei prega per lui. Mi ha colpito che il Santo Padre si senta sicuro di una persona insicura perché privata della sua libertà. È quasi un paradosso sentirsi sicuro con la preghiera di una persona che sta soffrendo». Gabriela ha rilasciato un'intervista con accanto il suo angelo custode, cappellano del carcere, padre Jorge García Cuerva, e ha ricordato che fu il sacerdote a comunicarle telefonicamente che il Papa aveva risposto con una lettera personale. «Io conosco Monsignor Ojea», ha detto la donna, «perché spesso viene a trovarci. Quando ho saputo che andava dal Papa non ho avuto alcun dubbio. Era l'occasione per donare al Papa alcune delle nostre ostie artigianali e alcune fotografie del nostro laboratorio. Sinceramente, non immaginavo che mi avrebbe risposto. Non volevo farmi illusioni. Le mie compagne mi dicevano: il Papa ti risponderà. Lui risponde a tutte le lettere. Questo Papa vuole arrivare a tutti e ovunque, vuole essere vicino alla gente, al popolo, e noi siamo popolo. Mi ha fatto felice sapere che la lettera del Papa era una risposta solo per me. Leggere «Cara Gabriela» è stato un colpo per me, privata dalla libertà e in un luogo con tante ore buie. Sono felice di sapere che da un carcere si può arrivare in Vaticano». Bene, cari amici, abbiamo parlato di Dio oggi leggendo alcuni passi dal volume I fioretti di Papa Francesco, Non lasciatevi rubare la speranza, un volume di Andrea Tornielli, edito da PM, una insolita biografia per aneddoti, per episodi, per incontri, per piccoli fatti di cronaca di Papa Francesco. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.